C'è un'indagine che viene condotta ogni anno, un'indagine periodica, quella dell'Edelman Trust Barometer, su 28 paesi, circa la fiducia riposta dall'opinione pubblica su istituzioni, aziende, media, organizzazioni nazionali. Ecco, il tema lo vorrei mantenere sul discorso dei CEO e dell'alta dirigenza. Queste persone dovrebbero concentrare, secondo questa indagine, la loro attenzione più sulle attese dell'opinione pubblica che non sulle performance delle imprese. Che cosa ne pensi, Morcellini?
Allora, la riprendo esattamente, rispondo, non esito a dire che è un nodo fondamentale, anche dal punto di vista delle polemiche risentite che dobbiamo fare con i limiti culturali del nostro tempo, che è un tempo che ci regala molte sorprese dal punto di vista dell'aumento delle capacità comunicative dei soggetti, accanto c'è il Censis che non prima dell'università però si è accanitamente occupato di accorgersi che nella società italiana i soggetti cambiano un po' più di quello che la politica e le istituzioni riescono a vedere, quindi questo cambia, accorcia le distanze per una qualità dei soggetti apicali, ma ci sono però anche alcune dimensioni negative a cui già Celli faceva esplicito riferimento, e cioè il modo in cui la comunicazione racconta i processi, soprattutto quelli sensibili, è un modo che la dice lunga sui limiti culturali della comunicazione in Italia. Non ce la fanno, non ce la fanno, non sono preparati alla modernità, non sono preparati alle cose nuove, alle aspettative nuove, anche per esempio accorgersi che l'opinione pubblica ha aspettative molto più esigenti che in passato, e questo ovviamente implica un aumento di autoriflessione da parte dei soggetti, soprattutto apicali. Allora, mettiamolo in questi termini. Celli ha usato un binomio fantastico per ritornare a semplificare processi qualche volta troppo complessi, quello del rapporto tra parole e fatti. È vero che in passato è stato possibile limitarci a usare le parole per mascherare insufficienze, inadeguatezze, intempestività di analisi rispetto ai cambiamenti. Nel nostro tempo, proprio per il lavoro non sempre positivo che la comunicazione ha fatto intorno alla società, cioè quello di non solo aumentare i saperi, che è l'aspetto positivo, ma aumentare anche l'arroganza delle aspettative, come se tutto fosse legittimo, perché se no c'è il Tribunale della Comunicazione, la Corte dei Conti della Comunicazione, che per molti versi sta diventando così, e sappiatelo. Io sono un professore di comunicazione, non sarete abituati a sentire questo linguaggio, ma chiunque la studi per anni si accorge che se non fai un'analisi equilibrata dei costi e benefici della comunicazione, sei vittima dell'anima cattiva dei cambiamenti. Quindi il problema vero è ritornare a un rapporto equilibrato tra parole e fatti. Fermo restando che non ci si può più accontentare di pensare, come invece era consentito in passato, che un ottimo artigianato, un'ottima capacità di riflessione sulla propria professionalità basti ad accreditarsi nella società. Purtroppo un bagno di comunicazione tocca farlo anche sapendo che non è un bagno, come dire, equo, equilibrato, rispettoso, quasi sempre. La comunicazione privilegia i forti rispetto ai, non dico ai deboli, ma anche ai normali. Allora, se viviamo un tempo di ipertrofia della comunicazione, se viviamo un tempo in cui le aspettative riposte nei confronti dell'alta dirigenza, la chiamerò provvisoriamente così, sono inevitabilmente più elevate, significa che noi dobbiamo chiedere a questo tipo di persone strategiche per accompagnare i processi di mutamento, attributi diversi di personalità culturale. Lo so che sembra una risposta vaga, ma è lì che avvengono i cambiamenti, non semplicemente esaltando le performance, esaltando i risultati. Anzi, se posso dirlo, l'ossessione dei risultati è una delle altre fregature che il nostro tempo ci dà. I processi sono più importanti dei risultati e qualche volta si possono ottenere risultati senza aver modificato, razionalizzato e messo in verità i processi. Allora, sono un po' parole apparentemente da universitario, ma io ho il coraggio di sentirmi tale. L'autoriflessione è il primo elemento di garanzia professionale e quindi sapersi fermare a pensare, operazione come è noto non facile della compulsione delle 24 ore professionali del dirigente. sottoporsi alla riflessione, alla formazione quando c'è un fabbisogno, e anche lì trovare dirigenti che dicano che di per sé che sono pronti a sottoporsi, ad abbracciare la formazione, non è così scontato. Illudersi che nel nostro tempo i saperi acquisiti o anche quelli conquistati sull'abilità del giorno per giorno bastino ad affrontare la complessità dei problemi è assolutamente una caricatura. Noi sappiamo che c'è un'obsolescenza dei saperi che quindi rapidissima in tutta Europa, che quindi obbliga tutti noi, anche i professori universitari, anche quelli non l'accettano, di riflettere sulla propria performance e sulla propria capacità. Riconoscere l'importanza dei saperi nuovi e soprattutto sottoporsi intanto individualmente a una continua autovalutazione. Se c'è autoriflessione ma non c'è una capacità di vedere quanti segni riesci a lasciare nella traccia del tuo percorso, ancora una volta l'ossessione dell'azione, che è probabilmente foriera di risultati disastrosi, prevale. Quindi da questo punto di vista l'opinione pubblica è un banco di prova interessante, perché per quanto sia stata lavorata dalla comunicazione in termini di parole e slogan tipo la performance, i risultati eccetera, noi da ogni angolo di osservazione ci accorgiamo che l'opinione pubblica cresce culturalmente e diventa anche protagonista di processi di modernizzazione del rapporto anche con la dirigenza, che possono darci uno scatto di vitalità e di comunicazione.
Ponendoci all'interno della professione, il difficile confine tra il fare comunicazione di tipo istituzionale, un po' più tradizionale se vogliamo, o seguire invece una forma di giornalismo d'impresa, che oggi è quasi doverosa, diciamo, per adeguarsi sempre più ai paradigmi imposti proprio dalla grande informazione, che poi è quella che conta. Il suo suggerimento, professor Morcellini.
Sicuramente la comunicazione istituzionale, ma cerco di argomentarlo. E sì. Riprendo anch'io l'esempio, mi sembra pertinente per ragioni di scenario culturale, dell'incertezza del nostro tempo, perché è vero che questa variabile ci ha levato dalla testa un bel po' di certezze arbitrarie anche sulla comunicazione. Osserviamola per un attimo: l'insicurezza o la società della paura, perché forse quella è una definizione più pertinente, ovviamente esige una capacità di lettura dei processi che in passato era assolutamente sostanzialmente risparmiata in termini proprio di schemi cognitivi. L'incertezza fa dare agli uomini quasi sempre le risposte peggiori, anche alla comunicazione, perché non c'è bisogno di ricordare qui, soprattutto al Censis, che lo ha descritto da quasi un decennio, che la comunicazione italiana più di tutte le altre è in preda, non userò questa parola per una registrazione, ma diciamo fa capire bene il fenomeno, alla logica della cronaca nera, più di tutti i paesi del mondo. Siamo un paese che usa qualunque argomento per enfatizzare i fiori del male, la cronaca nera, le migrazioni, il terrorismo. Se voi osservate quello che sta facendo il terrorismo alle società, vi accorgete di quanto quindi c'è bisogno di ritornare a domande fondamentali. Allora, questo significa che solo un aumento di competenza culturale e di riflessività dell'alta dirigenza può contribuire a ridurre l'incertezza e a impedire errori di interpretazione e di comportamento. L'orizzontalità, a sua volta, è anch'essa certamente evidente nell'analisi dei processi, ma è un'altra dimensione di aumento del rischio, perché mentre nella vecchia comunicazione generalista del mainstream c'era un minimo di alleanza della comunicazione con la società e con il suo funzionamento, la rete invece si presta a bolle comunicative, speculative, a campagne che già c'erano nel giornalismo italiano, ma il modo in cui ci sono nella rete, il modo in cui anche le imprese sono indifese da attacchi di questo genere, ci costringe ancora una volta a meditare su quale deve essere la postura dell'alto dirigente. Qui ritorno a cose che sono state già dette un attimo fa: una diversa disponibilità agli altri, la postura, quindi rinunciare ai comportamenti gerarchici, preferire le soluzioni in rete, non fidarsi del mito della trasparenza, perché abbiamo visto che spesso la trasparenza è un'altra retorica e spesso favorisce altre forme di opacità, anche nella comunicazione d'impresa. Ecco perché il giornalismo aziendale mi sembra troppo autoreferenziale, troppo legato a culture, linguaggi e miti interni ai bisogni dell'impresa, mentre la salvezza è nel riuscire a superare a tutti i costi l'autoreferenzialità, cioè a costruire una logica di lettura che è un modo di fare servizio al cambiamento del paese. C'è un'opa della comunicazione su tutti noi, un'opa che ci condiziona soprattutto agli studiosi. Basti pensare a quanto gli studiosi in passato, invece che essere studiosi anche critici della comunicazione, non dico pregiudiziali, ma l'esigenza minima è che siano anche critici, sono stati invece per lunghi anni un pezzetto del potere espansivo della comunicazione imperiale, per riprendere la tua domanda. È pazzesco che gli studiosi non si siano accorti che dovevano essere un fortino critico separato dalla comunicazione, non un pezzo del teatrino o del carnevale televisivo, come l'avrebbe detto con sontuosa formula Ettore Bernabei. Questa opa della comunicazione sulla nostra vita noi la possiamo subire, enfatizzare, esaltare, condividere e quindi partecipiamo al teatrino, oppure possiamo reinterpretarla da protagonisti, partendo dal presupposto che di per sé la comunicazione non è detto che sia un'alleata di una professionalità elaborata e consapevole.